sbaglio o siete diminuiti? Il rapimento non è avvenuto perché io sono qua e quindi... Quindi vi ho già detto che lo studio sarebbe stato molto articolato, molto dettagliato e per questo siamo già in ritardo sul testo. Quindi vogliamo andare subito al materiale di cui vi ho accennato quando vi ho introdotto il titolo, la preghiera armata e poi anche la lode armata. In Efesini 6, 13, estrapolerò alcune parole dal testo per rendere il concetto che Paolo sta cercando di trasmettere. Versetto 13, l'Apostolo Paolo dice: «Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere». Poi c'è una descrizione dell'armatura e al versetto 18 Paolo aggiunge: «Pregando in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliando a questo con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi, anche per me». Allora, nella prima fase, vedete che Paolo parla, ci descrive l'armatura, le armi spirituali di cui dobbiamo essere rivestiti per poter sostenere il combattimento spirituale. Però al versetto 18 Paolo mi sembra che ci stia dicendo: con questa armatura non dovete rimanere paralizzati oppure a guardarvi nello specchio o a mettervi come in un museo, diciamo, ma dovete entrare in un combattimento per mezzo della preghiera. Quindi l'armatura è importante perché la preghiera provoca sempre una reazione. Quando preghiamo ci sono due persone che ci ascoltano. C'è il Signore che accoglie la preghiera, ascolta la preghiera e si attiva per metterla in pratica, e c'è qualcuno che ascolta la preghiera e si oppone perché smettiamo di pregare e perché quello che stiamo chiedendo non si realizzi. E quindi in questo senso dicevo una preghiera armata, perché a volte andiamo in preghiera senza armi e crediamo che le parole giuste o soprattutto quella premessa nel nome di Gesù sia sufficiente per garantirci l'esito. Ed è per questo che a volte anche la preghiera diventa pesante, diventa un combattimento, perché dobbiamo ricordare che comunque il combattimento è già in corso. Noi possiamo vivere ai margini di questa guerra spirituale oppure coinvolgerci in questa guerra spirituale. E se non avremo rivestito tutto noi stessi della completa armatura del Signore, noi ci accorgeremo che non riusciremo a reggere alle pressioni, ai colpi di coda, come io li chiamo, con cui il diavolo cercherà di fermarci e di scoraggiarci. Quindi noi siamo già in un combattimento, non so se voi lo realizzate. Ed io credo che nessuna persona armata di buon senso si rilassi in tempo di guerra. È vero, nessun soldato si mette a sonnecchiare quando c'è la possibilità che il nemico attacchi. Anche perché la Bibbia ci descrive Satana come un nemico multiforme, che a volte viene verso di noi come leone, altre volte viene in un modo molto più subdolo come serpente. Voi sapete che il serpente, per molti versi, è più pericoloso del leone. Il leone, lo vedete, ruggisce prima dell'attacco, il serpente vi arriva vicino e quando ne sentite il morso siete già morti. Perciò la Bibbia dice, attraverso l'Apostolo Paolo, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, cerca chi possa divorare, cerca varchi anche nell'armatura per poterci colpire. E quindi una chiesa, scrivevo e leggo, ordinariamente armata. Cioè non stiamo aspettando una dichiarazione di guerra, la guerra è già in atto. E noi dovremmo essere continuamente armati e in una posizione di attacco, perché c'è una saggezza in quel proverbio che dice la miglior difesa è l'attacco. Guai a noi quando veniamo attaccati da Satana. Gesù era uno che attaccava sistematicamente il regno di Dio e Satana ha provato solo ogni tanto a fermarlo, cercando di farlo peccare o di farlo deviare dalla volontà di Dio. Ma Gesù era all'attacco. In Atti 10, 38 c'è una sintesi molto bella del ministero di Gesù. E Luca scrive, vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, di come Dio l'ha unto di spirito e di potenza e di come è andato attorno facendo del bene e liberando tutti quelli che erano sotto il dominio del diavolo. E questo credo che sia quello che Dio si aspetta da ognuno di noi, nelle nostre diverse unzioni, ma uno su cui Dio può rilasciare la sua unzione, uno che va attorno per fare del bene e liberando quelli che sono sotto il dominio del diavolo. In un versetto del Cantico dei Cantici c'è una descrizione completa di come Dio si aspetta che diventi la sua Chiesa. E sono però quei versetti che a volte leggiamo come bei versetti, senza comprendere sempre che contengono un modello a cui dobbiamo lentamente, nel tempo debito, assuefarci. Capitolo 6, versetto 10, il Signore dice, chi è colei, o il Salomone che ha questa visione, chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna, pura come il sole e tremenda come un esercito a bandiere spiegate? Sembrano aspetti inconciliabili, è vero? Una chiesa bella, pura, anche tremenda, ma anche Dio è così. Quindi torniamo a quell'aggettivo che dicevo prima, essere completi, farci completare dal Signore. Quindi con questo versetto il Signore ci dice, sì, santificatevi, diventate migliori mariti, e dobbiamo diventarlo, migliori mogli, diventate più buoni gli uni verso gli altri, accoglietevi, ma attenzione alle bandiere spiegate. Attenzione perché, come leggeremo tra poco, se ci arriveremo, sul trono c'è l'agnello e il leone. Nel libro dell'Apocalisse, e poi se voi l'approfondite vi accorgerete che l'agnello è al centro del trono alla destra del Padre, ma colui che apre il libro è il leone di Giuda. Gesù quindi ci ha liberati in che modo? Dando la sua vita per i nostri peccati, ma riscattandoci dalla potestà delle tenebre. Lo ha fatto come leone. Se Gesù non avesse combattuto, non sarebbe stato sufficiente il suo sacrificio. E quindi noi dobbiamo diventare miti, dolci come agnelli, ed è qualcosa in cui dobbiamo tutti crescere, ma dobbiamo assicurarci di sviluppare anche lo spirito guerriero, essere potenti ed essere armati nella nostra preghiera. Gesù è scritto, la mattina, mentre era ancora notte, si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e la pregava. Io quando leggo onde arrivata alla statura perfetta di Cristo, non posso svincolare quel passo da questi. Era un uomo continuamente dedito alla preghiera. Se noi comprendiamo cos'era la preghiera di Gesù, ci accorgeremo che il tempo che passava non gli era mai sufficiente, perché non andava lì a dire soltanto Padre aiutami in questo problema, ma andava per ascoltare la rivelazione. Andava per scaricarsi dei pesi che la giornata precedente gli aveva messo sulle spalle, per liberare il cuore da ogni tentazione di farsi indietro rispetto ai peccatori e poi per combattere e per intercedere. E quando cominciamo a conoscere meglio la gamma completa della preghiera ci accorgeremo che il tempo non ci basterà più. Quando cominci a ricevere da Dio il quadro delle cose per cui Lui vuole che tu preghi, ti accorgi che le ore della giornata non bastano più. Io una volta ho fatto questa esperienza, ve la condivido così, tra parentesi, pregavo per una persona, poi ho detto, Signore, ma quali sono le persone che hanno bisogno di te? E mentre io ero andato con una persona, all'improvviso ne appariva un'altra nella mente, poi un'altra, e poi appariva una città, Parma, Reggio Emilia, Mantova, e io ho cominciato a perdermi. E lui mi diceva, devi pregare, prega per tutte queste cose, prega per tutte le nazioni. E mi sono reso conto che io, dopo aver pregato per la mia città, ero già stanco. E dopo aver combattuto per la città, ero già stanco. Per aver pregato per i peccatori, ero già stanco. Per questo Gesù, leggete, che prima che facesse giorno andava. Non aveva bisogno di fare richiesta al Padre. Lui era un ministero di attacco e oltre a dover dare la sua vita doveva anche assorbire direzione e potenza per poter fare le opere che Dio aveva preparato per lui. Yonggi Cho ha pronunciato una, un piccolo detto dove che contiene queste parole: molta preghiera, molta potenza. Poca preghiera, poca potenza. Nessuna preghiera, nessuna potenza. Attenzione, perché anche nei pentecostali, almeno alcuni pentecostali, hanno un po', ripeto, questa concezione del magico. La grande esperienza stasera. Ci sentiamo straordinariamente ripieni, pensiamo ormai possiamo andare avanti per un anno. Non è così. Gesù costantemente alimentava l'unzione. Costantemente Gesù alimentava l'ascolto della volontà del Padre. Io credo che tutta la, diciamo, l'attenzione maggiore che Gesù ha messo è stato nello sviluppare l'ascolto della volontà del Padre, l'orecchio. Perché Gesù disse in un passaggio, e poi lo ha detto anche a noi, rispetto al nostro ministero attuale, disse parlando di sé, il figlio non può fare nulla se non lo vede fare del Padre. E rivolgendosi ai discepoli disse, voi non potete fare nulla senza di me. Quindi noi siamo stati creati non solo per credere in alcune cose grandi, ma per fare le opere che Dio ha preparate per noi. Ci sono cose che devi fare tu e non posso fare io. E in questo, dicevo, se la Chiesa nel suo insieme sviluppa la sua relazione col Signore, si perfeziona nei suoi vigori, voi vi accorgerete che la comunità all'improvviso diventa uno strumento potente nelle mani di Dio, perché ognuno ha l'unzione specifica per fare ciò che va fatto. Amen. Poca preghiera, poca perché sono poco potente? A chi lo devo chiedere? È scritto già. Prego poco. Stai poco con Dio. Perché alcune volte cediamo sotto i pesi? Andiamo poco dal Signore. Cerchiamo di attingere alle nostre capacità, alla nostra fede, ma crolliamo perché non è per forza, non è per potenza, ma è solo e sarà sempre per lo Spirito mio, dice il Signore. E anche sentirsi forte, sapete, a volte può essere un peccato davanti a Dio. Tutto ciò che ci fa sentire di poter essere indipendenti dal Signore, di non aver bisogno di pregare, è un segnale di superbia che lentamente sta montando, o un inganno che sta montando nella nostra vita. Gesù, che è stato l'essere, la persona, nella sua forma di uomo, più unta che sia mai passato su questa terra, non trascurava mai il suo rapporto con il Padre e con lo Spirito Santo. Quindi più vieni unto, più ti accorgi che devi stare col Signore per stare in quella unzione. Quando non preghiamo, quindi, cala il nostro livello di potenza. Quando leggiamo potenza, intendiamo capacità di fare le opere proprie che Dio ha preparato per noi, e anche un calo di efficacia in quello che facciamo. Ma c'è di peggio quando abbassiamo il livello della preghiera. Chiaramente voi sapete che per preghiera non intendo che voi andate lì davanti a Dio a dire delle cose e poi ve ne andate. Intendo qualcosa di molto, molto più grande e di più complesso. Quando scende la preghiera succede che da re diventiamo prigionieri. Questo è quello che succede. Lo capiremo quando passeremo tra poco alla lode armata, dove vedremo che la lode ci mette in una posizione di autorità, se la sappiamo vedere con visione, almeno nel momento in cui Dio ci chiama a lodarlo per combattere. Ma quando abbassiamo il livello di preghiera, invece che legare i re, i principati, le potestà, come pure siamo chiamati a fare, finiamo legati. Guardate cosa dice Isaia, cosa grida Isaia da parte del Signore al capitolo 52, versetto 1. Risvegliati, risvegliati, rivestiti della tua forza, Sion. Scuotiti di dosso la polvere, alzati, mettiti seduta a Gerusalemme. Sciogliti la catena dal collo, figlia di Sion, che sei in schiavitù. Amen. Ci possiamo ridurre così. E quindi il Signore grida, risvegliti, hai una forza che non stai usando e togliti le catene dal collo. Noi a volte ci guardiamo, non vediamo spiritualmente la realtà in cui ci... ma a volte il Signore ci guarda e può vedere meglio con delle catene al collo. E allora grida per dire svegliati perché hai fatto accadere qualcosa che non doveva accadere. Tu dovevi mettere catene addosso ad altri in senso spirituale, non a esseri umani. E questo versetto, anche questo, è straordinariamente ricco perché ci fa capire qual è il problema di Gerusalemme in pochissime parole. Al versetto 2, scuotiti di dosso alla polvere. E la polvere si posa sulle cose che non si muovono. Se vai in una casa non abitata, la trovi piena di polvere. Un cristiano su cui si deposita la polvere e che si ritrova incatenato, è un cristiano passivo, un cristiano tiepido, un cristiano superficiale. Per cui anche il richiamo non smettete mai di pregare è per evitarci questo, non perché Dio sia, questo ormai credo l'abbiate capito, non è quel Dio vanitoso che vuole vederci sempre là, ma è perché noi abbiamo successo e perché non diventiamo legati come si è ritrovata questa città che doveva essere un faro di liberazione per altri e che invece era finita in schiavitù. Peggio ancora, in Isaia 42 il Signore sempre attraverso il profeta dà la sua testimonianza sul popolo e dice, versetto 22, ma questo è un popolo saccheggiato e spogliato. E ricordate le parole di Gesù, lui viene come un ladro. Questo popolo è stato spogliato da chi? E poi dice, sono tutti legati in caverne, rinchiusi in prigioni, sono abbandonati al saccheggio, non c'è chi liberi. E poi attenzione qua, e non c'è chi dica restituisci. Vedete la mancanza di autorità, l'uso dell'autorità. Noi possiamo reclamare, anche quando siamo stati superficiali e tiepidi, possiamo reclamare ciò che ci è stato rubato se ci risvegliamo, perché i doni di Dio sono sempre senza pentimento. Ma qui troviamo un popolo che doveva andare nelle altre nazioni e annunciare il nome del Signore che è finito lì, legato nelle caverne, rinchiusi, intimoriti, che hanno paura di uscire. E non è questa forse anche la realtà di una certa parte della Chiesa? Chiusi nelle caverne, al sicuro, nelle nostre piccole caverne, ma quando facciamo solo per andare fuori ci accorgiamo che c'è una tempesta che ci investe, a cui spesso non sappiamo reggere. Proverbi 6, versetto 10, dormire un po', sonnecchiare un po', questi sono i libri sapienziali. Cioè sono gli avvertimenti di uno che sa come può accadere una certa cosa. Dormire un po', è peccato? No. Sonnecchiare un po'? No, non è peccato. Incrociare un po' le mani per riposare è peccato. Non parliamo adesso della categoria dei peccati. La tua povertà verrà come un ladro e la tua miseria come un uomo armato. Indeboliscititi nella preghiera, lascia che passi tempo senza fortificarti e ti accorgerai che quando cercherai di muoverti c'è qualcosa di armato che è più forte di te. E quando cercherai le armi, ti accorgerai che sei diventato misero. Perché per leggerezza hai smesso di curare la tua armatura, hai smesso di fare attenzione al tuo assetto di combattimento. E quindi stiamo avvicinando alla preghiera armata. E qui voglio passare adesso alla lode armata, che il tempo fugge. Quindi allora voglio ribadire, sei chiamato ad essere bello, ad essere puro, ma anche ad essere tremendo. E a me piace anche essere tremendo. E dobbiamo avere chiarezza sulle categorie. I ministeri tremendi non sono ministeri non da Dio. Così come non sono non da Dio i ministeri puri, i ministeri che enfatizzano la santità. Ognuno lavora su un aspetto del corpo di Cristo. E ci sono ministeri che ci insegnano la guerra e ministeri che ci insegnano la mitezza. E noi dobbiamo saperci lasciare istruire dagli uni e dagli altri. Adesso vediamo la lode armata. E voglio dire che il combattimento a cui ci chiama il Signore, come dicevo stamattina introducendo lo studio, è un combattimento leggero, non quel combattimento che io l'ho fatto per tanti anni, dove mettevo lì con i pugni e insomma ero violento, no? Ci sono state delle volte dove dicevo pure delle paroline al diavolo, e poi lo pagavo, non perché lui possa farci pagare alcune cose, ma lui sa quando usciamo dalla parola, e quando usciamo dalla parola la paghiamo. Nella Bibbia è scritto che neanche l'angelo, è scritto nella lettera di Giuda, osò usare parole ingiuriose, anche se Satana era un ribelle, ma disse: ti sgrida il Signore. Noi possiamo dire di più, possiamo sgridarlo, perché abbiamo ricevuto autorità che angeli non hanno, ma dobbiamo stare attenti a non andare un po' oltre, a non sentirci autorizzati a dirgli paroline, come ho sentito ogni tanto dire da qualcuno che poi negli anni l'ha pagata, perché sapete, lui è di buona memoria. Noi per vincere nella battaglia spirituale, un po' come fanno i pugili o le squadre di calcio, dobbiamo studiare bene l'avversario, dobbiamo capire come si muove. A volte Satana reagisce al momento, altre volte prepara una macchinazione che a volte può diventare effettiva negli anni, dopo mesi, non sappiamo. Lui sa quando colpire e si prepara la strada per poterci colpire, e lo fa quando usciamo dalla parola. Giovanni dice, l'Apostolo Giovanni, chi dimora in Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. E quindi combattimento, ma un combattimento non maleducato, nemmeno violento, nemmeno aspro, nemmeno rude. E io in questo trovo la bellezza e la particolarità della lode armata. Cioè come possiamo legare i re senza entrare neanche in contatto con loro, anche se poi loro verranno in contatto con noi, questo non lo possiamo evitare. Semplicemente proclamando la vittoria di Gesù. Però dobbiamo sapere come, dove, davanti a chi e in che modo. Perché quante volte lo abbiamo fatto, ma per mancanza di visione dell'efficacia di quello che stavamo facendo, non c'è stato l'effetto che ci eravamo augurati. E questa rivelazione la troviamo nei Salmi. Voi sapete, i Salmi contengono tante rivelazioni, perché sono i Salmi soprattutto di Davide, che era un grande uomo di Dio. Era l'uomo che ci ha insegnato l'adorazione, l'uomo che ci ha insegnato i principi per avvicinarci alla presenza di Dio, ma c'è anche un uomo, è stato anche un uomo che ci insegna la guerra spirituale attraverso la lode e l'adorazione. E noi oggi parleremo soltanto della lode, così come ce l'ha insegnata Davide. E poi faremo un po' di pratica, va bene? Farete un po' di pratica, perché già non c'ho più la voce. Di solito quando pensiamo ai Salmi, io vedo nominare, perché questo è un piccolo, come si dice, una piccola tendenza che abbiamo noi, e leggiamo alcune parti della scrittura come nostre preferite e trascuriamo le altre. E così abbiamo una conoscenza ed una completezza a macchie di leopardo. Così ad esempio il Salmo che io credo che piaccia di più, che i credenti conoscono di più, è il Salmo 23. Bellissimo, ma è pericoloso. Perché il Salmo 23 non ci spiega quando all'improvviso le acque diventano tempestose e quando viene meno il riposo. Quando il Signore, invece di metterci a tavola, sembra ritirarsi da noi e ci lascia nell'oscurità, in una tempesta. Abbiamo bisogno di altri salmi. Un altro salmo conosciutissimo è il 150, vero? Celebratelo con i tamburelli. Perché? Perché sono cose che fanno bene quando le facciamo. Ma io questa mattina voglio parlarvi di un salmo che è prima del 150, quindi quasi per dire che a volte noi ce l'abbiamo così vicina la spiegazione, però abituati a muoverci in un certo modo non la cogliamo. E chissà quante volte abbiamo saltato il 149 e siamo andati al Salmo 150. Adesso facciamo un atto di ravvedimento, di conversione, e torniamo anche al 149, che è anch'esso parte della parola di Dio. E allora, leggiamo prima il 150. Lodate Dio, lodatelo dove risplende la sua potenza, lodatelo per le sue gesta, e sono cose importanti perché sono vitamine, perché queste cose non sono per il Signore, anche se sono al Signore, sono per noi, perché ci ricordano chi è il nostro Dio. Lodatelo per la sua somma grandezza, lodatelo col suono della tromba, con il salterio, la cetra, il timpano, le danze, gli strumenti a corda, il flauto, cembali risonanti, cembali squillanti, ogni creatura che respira, lodi il Signore. Alleluia. Quindi anche chi non suona, lodi il Signore, ogni persona che respiri. Questa è la lode a Dio, per noi stessi, per rallegrarci nella presenza di Dio, per ricordare a noi stessi che il nostro Dio è e che quindi possiamo lodarlo in ogni tempo. Ma nel Salmo 149 ci viene presentata la lode armata. E io spero di riuscire a renderlo. Nel Salmo 149 Davide dice: c'è una potenza nella lode che lega i re con catene e ceppi di ferro. C'è una potenza nella lode armata che pronuncia il giudizio di Dio su quelli che già sono stati sconfitti dal Signore Gesù. Allora guardiamo, cerchiamo di fare qualche rapido commento su questo. Andiamo dal versetto 6. Esultino i fedeli di Dio, abbiano in bocca, e qui cominciamo a guardare le indicazioni di Davide, abbiano in bocca le alte lodi di Dio, le alte lodi di Dio, una spada a due tagli in mano per punire le nazioni e infliggere castighi ai popoli, per legare i loro re con catene e i loro nobili con ceppi di ferro, per eseguire su di loro il giudizio scritto. Questo è l'onore riservato a tutti i suoi fedeli. Amen. E allora, abbiano in bocca le alte lodi di Dio e una spada a due tagli in mano. Cos'è la spada a due tagli? La parola. Però dobbiamo sapere quale parola usare nella lode armata per legare i re e per eseguire il giudizio che già è stato scritto su di loro. Voglio ricordarvi così, passando un po', fermandomi un po' prima di quella spiegazione, che Gesù è chiamato il leone della tribù di Giuda. E voi sapete che la tribù di Giuda, Giuda tradotto significa lode. E quindi Gesù è il leone della tribù della lode. E se riflettete sulla parola leone, potete dire che Gesù si aspetta anche una lode leonina, una lode aggressiva, una lode armata che sa proclamare ciò che lui è per ridurre all'ubbidienza colui che sta resistendo alla vittoria di Cristo. Perché sapete che il diavolo, anche se leggiamo questo versetto bellissimo, che è quello che pronuncerete davanti al Signore quando lo lodiamo, perché ha il potere di legare i re, anche se è scritto che il diavolo è stato sconfitto, ma mica si vede tanto questo. Anche se è scritto che Gesù lo ha legato, ma a me sembra che il diavolo sia più che attivo. E quindi che cosa significa questa parola biblica? Significa che nel momento in cui la Chiesa prende il suo posto e proclama ciò che Gesù ha fatto su Satana, Satana viene costretto a sottomettersi a ciò che è già accaduto. Ma lui per natura è ribelle. E ci sono due passaggi nei Vangeli che leggeremo tra poco, dove vedrete che Gesù, parlando anche di sé, ma parlando soprattutto per noi, ci dice che bisogna fare un'azione contro Satana, non combattendo noi contro di lui, ma combattendolo ricordandogli, imponendogli di ricordare ciò che Gesù ha già fatto contro di lui. Amen. Avete mai notato quando è scritto nei Vangeli, trovate nei Vangeli quell'espressione di Gesù davanti ai demoni, li sgridò, questa parola qui, no? Li sgridò significa che stava in qualche modo dicendo loro: voi non avete il diritto, non avete il diritto. Questo corpo è di un potenziale figlio di Dio, non sono stati creati per voi, ma per il Signore. E i demoni non uscivano se non venivano costretti. E infatti solo di Gesù è scritto che lui si muoveva con autorità. I discepoli erano apprendisti, ma l'efficacia era manifestata pienamente solo nel ministero di Gesù, che aveva tutta la rivelazione dal Padre. E allora, abbiano in bocca le alte lodi di Dio, una spada nelle mani, quindi non solo le lodi, e poi specifico le alte lodi. Spero di essere chiaro, a volte le lodi sono basse, sono deboli, non sono convinte, non nascono dalla visione che Dio è sul trono, che ogni potere gli appartiene e che ogni cosa deve piegarsi davanti a Lui quando noi prendiamo autorità. E quindi le alte lodi, una lode che non è alta, ci fa capire di uno spirito che non vede, che semmai sta soccombendo alle pressioni e alle circostanze della vita, per cui anche la visione di chi Dio è si sta annebbiando. E quindi la prima cosa della lode armata è che sia alta, alta, non solo nei volumi, anche nei volumi, ma alta significa che si loda con i pugni chiusi, perché mentre stiamo innalzando il Signore stiamo calpestando un altro, che è il principe abusivo di questo mondo. Amen. E poi dobbiamo avere la spada, dobbiamo sapere quali parole pronunciare. E poi avere anche questa visione che mentre lodiamo e innalziamo il nome del Signore, noi leghiamo i re con catene. Sapete perché dobbiamo vederle queste cose? Perché gliele dobbiamo dire, non al Signore. Non so quante volte vi sarà successo, forse sì, forse no, mentre pregate di sentire un pensiero che dire ma tanto questa cosa non serve a niente. Noi dobbiamo avere visione dell'efficacia di quello che facciamo. Quando io stringo i pugni, non nel senso fisico, ma prendo posizione e celebro con una voce alta la voce del Signore e uso la parola di Dio, io vedo che si sta stringendo una catena intorno al collo dei principati, dei dominatori e delle potenze che mi stanno opprimendo. E glielo dico, perché c'è bisogno anche che il mio orecchio ascolti e la mia mente impari. E quindi mentre sto lodando il Signore e la mia attenzione sul Signore, mi volto rapidamente verso di Lui e gli dico e sappi che io so cosa sta accadendo, che mentre lodo Lui tu finisci in catene. Amen, fratelli? Questa è la verità. Per questo poi abbiamo i colpi di coda e ci serve l'armatura, perché lo sfidi, lo costringi a manifestarsi, perché Satana preferisce non manifestarsi. Preferisce. Ricordo un fratello molti anni fa, un pastore del nostro movimento, che ebbe una visione mentre eravamo lì in preghiera e vide un leone accanto ad un uomo. E quest'uomo dormiva e il leone era sdraiato e sonnecchiava. Ma in questa visione il fratello vide che il leone ogni tanto apriva un occhio e guardava quest'uomo. E ad un certo punto quest'uomo, mosso da un accenno di risveglio, faceva per alzarsi. All'improvviso il leone si metteva in piedi. Poi vedeva che di nuovo quest'uomo, dopo questo slancio, si afflosciava di nuovo e il leone, tutto tranquillo, si addormentava di nuovo, ma sempre con quest'occhio aperto. Noi dobbiamo costringere Satana a manifestarsi. Sapete la cosa che mi affligge lì in Toscana? È che io ancora non sono riuscito a impattare una persona posseduta. Questo per me è un grande rammarico. Vuol dire che non siamo ancora riusciti a far manifestare la realtà spirituale che è intorno a noi e che tiene legate le persone. E la Toscana è una città che al di là, una regione che al di là di quello che si dica è profondamente dedita alla superstizione, alla magia e al satanismo. Quindi lì di covid, di spiriti, ce ne sono tanti e può diventare un bellissimo campo di battaglia per la vittoria del Signore. Ma non si manifestano, perché non abbiamo imparato l'attacco. Non abbiamo imparato a provocare Satana a ira. Quando tu lodi il Signore, tu sai, qualcuno l'avrà insegnato, il vostro pastore, ci sono due che vogliono la lode e l'adorazione, Satana e Dio. Quando tu dici che Gesù è più forte, Satana viene avanti, perché lui vuole comunque affermare di essere più forte del Figlio di Dio. Tutti i satanisti sono convinti che alla fine chi vincerà è Satana, non Gesù. E quindi quando noi alziamo la nostra lode armata, noi provochiamo Satana, lo costringiamo a venire avanti, ci attaccherà. Ma per questo Gesù ha detto: io vi ho dato la potestà di calpestare tutta la potenza del diavolo. Amen. Quindi io credo nell'importanza della visione. Se tu vedi l'effetto che quello che fai produce, crescerai nella forza e nella convinzione in quello che stai facendo. E quindi invece di parlare direttamente a Satana, anche se qualche volta dobbiamo farglielo, perché se lo merita, dobbiamo farlo perché se lo merita, noi capiremo che proclamando Gesù creiamo uno scossone nella struttura di Satana e le catene cominciano a legare i colli, le braccia e le gambe di quelli che sono gli avversari del nemico e soprattutto tengono prigioniere le anime. Perché ci sono due passi del Vangelo che vorrei ricordarvi. Io vi dico la verità, all'inizio li avevo compresi poco. Li avevo compresi in uno dei loro significati. Poi ho capito meglio. In Luca 11:21 Gesù dice ai suoi, che quindi avrebbero dovuto poi estendere quello che lui stava iniziando: quando l'uomo forte, sta parlando di Satana, che è ben armato, guarda l'ingresso della sua casa, quindi qual è l'ingresso della casa di Satana? Subito dopo l'uscita di questa chiesa. Lì comincia la casa di Satana. Perciò quando vai a evangelizzare c'è quella timidezza, perché sei entrato in una proprietà che non è ancora nostra. E quindi Gesù dice: quando l'uomo forte sorveglia l'ingresso della sua casa, ciò che egli possiede è al sicuro. Quindi ti ruggisce contro, tu arretri e lui è tranquillo. Dice: qui la mia proprietà rimane intoccata. Però attenzione, ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie l'armatura nella quale confidava e ne divide il bottino. Io all'inizio avevo pensato, perché significa anche questo, che significasse solo, che riguardasse solo Gesù. E quindi è verità biblica che Gesù ha sconfitto Satana, ma il problema per cui Satana continua a detenere un dominio che non gli compete è perché noi non abbiamo compreso in tutto l'insegnamento di Gesù, che anche noi che siamo stati stabiliti come più forti dobbiamo affrontare Satana, togliergli l'armatura e riuscire finalmente a dividere il bottino. Perché se invece rimaniamo chiusi, noi potremmo anche, ecco, avere una visione ridotta anche della stessa lode armata. La lode armata è per andare poi verso il dominio del diavolo. Non è per lodare, fare un'esperienza, un'ebbrezza di potenza, di unzione e poi continuare a stare dentro, ma aprire brecce lì dove attualmente non ci sono. Io ricordo una bellissima esperienza che feci in una comunità, quando avviai una comunità in Campania, e c'era un gruppo di preghiera straordinario. Prima mi diceva il fratello, come ti chiami, scusa? Giorgio. Mi diceva che ha sperimentato che una notte di adorazione lo fa trovare la mattina più riposato di quanto sarebbe stato se avesse dormito nel letto. Io avevo un gruppo di preghiera, non un gruppo di preghiera, era una comunità tutta dedicata alla preghiera, discepoli, tutti muratori, niente di eccezionale, ma persone che stavano comprendendo i principi, muratori, carpentieri, eccetera, eccetera. E questi fratelli digiunavano a volte, una volta l'abbiamo fatto perché l'abbiamo sentito al Signore, digiunavano 7 giorni e 7 notti, non il Ramadan, ma 7 giorni e 7 notti, lavoravano sui cantieri con dei martelli che non so quanto pesano, e quando tornavano la sera e ci incontravamo per pregare, mi dicevano: Emilio, non abbiamo sentito il minimo bisogno di mangiare, ci sentiamo più forti di quando mangiavamo. Ma l'esperienza che ricordo è di una sera in cui, perché lì pregavamo veramente quasi giorno e notte, giorno, poi metà della notte, una sera stavamo pregando e quella è stata una esperienza che ricordo e ricorderò sempre. Stavamo pregando e questi fratelli erano tutti intorno a me, noi stavamo pregando per tutta quell'area e stavamo già facendo, senza saperlo, senza averlo capito a livello biblico, perché eravamo condotti dallo Spirito, questa cosa qui, la lode armata. E quindi questi fratelli, voi foste stati là, li avreste sentiti gridare, proclamare il nome di Gesù, alcuni che parlavano in lingue. Sapete, nelle lingue noi parliamo delle cose grandi di Dio. Sapete? Che quando parliamo, non è che diciamo parava, ma stiamo dicendo le cose grandi di Dio, stiamo parlando della grandezza di Dio. Bene, a un certo punto, mentre mi sentivo circondato da sto movimento di fuoco che aveva attorno, perché erano tutti belli muscolosi, là il più debole ero io, infatti volavano a volte pure dei pugni che se non mi paravo, perché loro per colpire Satana chiaramente lo facevano anche col corpo, non è peccato, anche se non è il modo migliore. Ebbene, a un certo punto io ho visto, e ve lo do come contributo per quando, insomma, vi impegnerete nella preghiera di intercessione, di battaglia spirituale, di lode armata. A un certo punto io ho visto una porta, un portone come quelli che erano in quel paese là, che sarebbe Casal di Principe, là, il paese della Camorra, che poi sembra che lì invece hanno delle anime meravigliose in quelle zone. E comunque, quei portoni che forse sono anche qua nelle vecchie fattorie, nelle vecchie cascine, no? Quindi portoni alti così, di legno, di 30 centimetri, e loro gridavano e pregavano e proclamavano il nome del Signore, ordinavano a Satana di lasciare le anime. E io ho visto l'effetto di quella preghiera, il Signore mi ha fatto vedere, e vedevo che in questa porta enorme e robustissima, come conseguenza delle preghiere, delle lodi al Signore Gesù, si aprivano, come sapete, come dei proiettili invisibili, delle schegge, e saltavano dei pezzi di legno. E più loro pregavano, più questa porta veniva scheggiata. Finché a un certo punto, siccome pregavano molto e pregavano a lungo, alcune di queste schegge si sono comunque concentrate in alcuni punti e si aprivano delle piccole brecce. E in questa visione vedevo che all'improvviso, dietro quel portone, che sembrava un portone normale, e che invece era la porta di una prigione, compariva, si infilava, attraverso questo foro, si infilava un braccio di qualcuno che cercava di uscire. Poi la preghiera continuava e si apriva una breccia in un'altra parte del portone e si cominciava a vedere una mano e una spalla e si sentiva nello spirito che dietro le persone cominciavano a sperare perché si intravedeva la possibilità di essere liberati. Poi fisicamente anche c'è stato un calo perché il corpo è comunque limitato. Il livello della intensità si è abbassato e io ho visto una cosa terribile, che questo portone si è ricomposto. All'improvviso quella breccia che si stava aprendo si è ricostruita. Ho visto queste mani che venivano subito tirate indietro e tutto è tornato. E lì il Signore mi ha fatto capire, se tu entri in battaglia, ma non sei pronto a portare avanti la battaglia fino alla fine, la tua battaglia non serve a niente. Per questo abbiamo letto prima, voi che gridate al Signore giorno e notte e che svegliate il ricordo del Signore, non datevi riposo finché. E quindi noi quando parliamo di lode non stiamo parlando di così facciamo una bella esperienza, noi entriamo in un lavoro di liberazione. E proclamando Gesù noi diamo dei colpi micidiali alla porta con cui Satana tiene legate le anime. Ma quando noi rallentiamo, come purtroppo la Chiesa fa quasi sempre, come io a volte faccio, Satana riprende il controllo. E tutto quello che noi avevamo guadagnato ci viene di nuovo sottratto. E noi ci ritroviamo di nuovo davanti a questa porta enorme che non cede i suoi prigionieri. Qui avevo fatto alcune considerazioni sugli atteggiamenti importanti, perché a volte io ho avuto l'impressione che, come dire, L'ebbrezza che ci viene dall'esercizio dell'autorità può spingerci anche ad assumere atteggiamenti e motivazioni sbagliate. Cioè, cosa voglio dire? Io posso inconsapevolmente cominciare a esibirmi nelle cose che ho comprese. E mentre sto glorificando il nome del Signore, in realtà io sono concentrato più sul mio nome, su quello che sto facendo vedere di me. Da questo dobbiamo guardarci anche perché nessuno può cacciare Satana se non è diverso da lui. È un po' una parafrasi di quello che diceva Gesù. No, Satana non può cacciare se stesso. Nessun superbo potrà mai cacciare il superbo. Nessun orgoglioso potrà mai essere efficace contro colui che è l'orgoglioso per natura. Quindi attenzione, perché l'autorità contiene questa tentazione. E lo stesso diavolo verrà a sussurrarci che noi forse siamo diventati talmente grandi, talmente potenti, che ormai ha paura di noi. Ma lo farà soltanto per farci sentire orgogliosi, superbi, e farci cadere e toglierci efficacia. Va bene. Voglio ricordare anche un'altra cosa, abbiamo ancora qualche minuto. Dal libro di Giosuè, lo consideravamo in questi giorni anche lì a Montecatini, nel capitolo 5 e 6 ci viene detto come si svolge la campagna spirituale, la battaglia spirituale. Ci viene mostrato che c'è una parte che Dio affida a noi e che non è la parte più importante, ma è solo la parte che riguarda l'ubbidienza. E quindi Dio non farà delle cose senza il suo popolo. Però ci dice anche che c'è qualcos'altro che dobbiamo capire meglio per diventare più sicuri che alla fine l'esito sarà quello che noi tutti stiamo aspettando. Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele. Ed io credo che è un po' anche la realtà che c'è qui intorno a noi. È tutto ben barricato e ben chiuso. E sapete, c'è anche paura di noi. Cioè, Satana ha paura che noi all'improvviso ci accorgiamo, ricordiamo chi siamo e cominciamo a prendere la nostra posizione. Per questo addormenta un po' tutte le cose. E il Signore disse a Giosuè, vedi, e qui vedete come somigliano anche le parole di Gesù, io do nella tua mano Gerico, io vi ho dato la podestà su tutte le cose. Ti do in tua mano Gerico, il re, i suoi prodi guerrieri, voi tutti dunque, uomini di guerra, dovete fare questo. Marciate intorno alla città facendone il giro una volta e lo farai per 6 giorni. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca di nuovo, ecco la lode, 7 trombe squillanti, che non sono lì per far rumore, ma per proclamare l'appartenenza all'Eterno degli eserciti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe di nuovo. E avverrà che quando essi suoneranno a distesi il corno, eccolo qua, a distesa, il corno squillante, un corno che suona a distesa vuol dire che il cornettista, come si chiama, è convinto, eh? Quindi sta proclamando che sta accadendo qualcosa di grande, non è un suono, ma è a distesa. Quando suoneranno il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, allora tutti lanciate un grido e le mura della città crolleranno. Amen. Adesso alcuni hanno detto facciamo come faceva Giosuè, io vi dico che non funziona, perché questo è stato detto a Giosuè e non a me. Se Dio me lo dovesse dire in un modo particolare funziona, se no posso fare 5.000 giri, alla fine mi stanco, ma Gerico rimane là tranquilla, perché solo la parola che esce dalla bocca del Signore si adempie. Ma questo per dire che Dio dà una direttiva al suo popolo e lo osserva, d'accordo? Come dicevo prima, di Gerusalemme, e controlla, il Signore ci controlla, non nel senso, ci guarda. E quando ha visto che Israele ha girato il 1° giorno una volta, non mezza e nemmeno 3, una volta, perché l'ubbidienza è quella che cerca il Signore, e il secondo giorno una volta, il terzo giorno una volta, il quarto giorno una volta, e arrivato al sesto giorno il Signore ha confermato. E il settimo giorno è successo quello che abbiamo letto. Tutti hanno cominciato a suonare, il popolo ha gridato e le mura sono crollate. Allora, questa parte qua è scritta per farci capire che Gerico la dobbiamo prendere noi. Che Gerico passa, il Signore passa attraverso Giosuè e il suo popolo. Ricorderete anche l'episodio di Mosè contro Amalek, che quando sale sulla collina e tiene le mani davanti al Signore, proclamando che il più forte è lui. Ed è scritto che quando Mosè aveva le mani alzate, il popolo vinceva. Ma quando Mosè si stancava e abbassava le mani. Quindi vuol dire che noi siamo coinvolti e dobbiamo assumere una posizione di autorità perché Dio si muova. Però, e concludo, per evitare che qualcuno di noi possa pensare io sono la tromba in un modo da far cadere le mura, oppure è perché noi abbiamo gridato o perché abbiamo fatto i giri che il Signore ha fatto crollare le mura, c'è qualcosa che leggiamo nel capitolo 5. La Bibbia purtroppo ci spoglia sempre di ogni tentazione di presunzione. E al capitolo 5, al versetto 13, vediamo che, quindi prima di questa disposizione, c'è un personaggio che entra in scena. Versetto 13, mentre Giosuè era lì presso Gerico e guardava la città, alzò gli occhi, guardò ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano la spada sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse, ma tu sei dei nostri o dei nostri nemici? E quello rispose, che bella sei, no. No. Cioè non confondiamo, io non sono dei vostri, siete voi che siete dei miei. Questo sta dicendo. Non sono un nemico, ma non sono nemmeno io uno dei vostri. No, io sono il capo dell'esercito del Signore. Arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse, che cosa vuole dire il mio Signore al suo servo? E poi seguono quelle parole che noi abbiamo lette. Allora vuol dire che quando noi ci muoviamo nella battaglia spirituale, anche nella lode armata, dobbiamo ricordarci di questa realtà, che non visto nel campo in cui noi ci troviamo c'è uno armato che è colui che poi abbatterà le mura, perché non è stata la vibrazione delle trombe e né quella del corno e né il grido del popolo, ma è stato questo potente che in risposta all'ubbidienza ha scosso le mura di Gerico e ha introdotto il suo popolo in quella città che gli impediva il cammino. Amen. Quindi anche questo, dobbiamo avere visione. Quando siamo insieme e lodiamo, io dico, ragazzi, qui c'è uno che ci sta soltanto chiamando a combattere con lui, ma la guerra la vince lui. Noi ci muoviamo con gli strumenti che Dio ci dà, il sac, ma per celebrare il nome del Signore, ma sulla celebrazione si muove la potenza di Dio. E questo noi vogliamo fare adesso insieme. Abbiamo scelto alcuni canti e proclameremo la vittoria di Gesù Cristo. E se noi abbiamo questa visione che quel canto portato davanti a colui che è sul trono ha il potere di legare i principati, voi dovete cominciare a credere che quella cosa si avvia, comincia ad accadere e che stiamo togliendo forza all'avversario, al nostro nemico, a colui che tiene prigioniera anche la città. Amen. In conclusione voglio dire, non basta che lo facciamo adesso, il combattimento è continuo. Dobbiamo chiedere a Dio uno spirito dentro che non ci dia pace, non uno spirito di turbamento, ma qualcosa che mette in moto lo zelo per la casa del Signore. Qualcosa che, come dice Davide, non ci fa salire sul letto, anche se siamo sul letto ci tiene il cuore continuamente preso verso la gloria del nome del Signore, lo zelo per la sua casa, perché la porta si ricostruisce, purtroppo, e sono dinamiche spirituali che dobbiamo conoscere. Quando smettiamo di proclamare, di combattere, di affermare il nome di Gesù, di calpestare la potenza del diavolo, la porta si ricostruisce e noi dobbiamo ritrovarci, ritroviamo a dover cominciare tutto dall'inizio. Voi avete bisogno di costanza, perché dopo aver fatto tutto il vostro dovere, voi possiate rimanere in piedi e ricevere anche ciò per cui state combattendo. Amen. Bene, io mi fermo qui con l'insegnamento. Se vi ho appesantiti vi chiedo scusa. Adesso vogliamo avere un tempo dove tutti insieme vogliamo guardare colui che ha vinto. Non ho letto il versetto, la spada che dobbiamo usare. Colossesi 2,15, questa è la spada che dobbiamo usare. Avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Amen. Spogliato e esposti, avendo già trionfato. Satana nega questa realtà, noi dobbiamo ricordargliela. E quando lo costringiamo a ricordarlo, usando la parola di autorità, la spada dello Spirito, lui riceve i colpi che lo indeboliranno e che spero lo faranno manifestare, perché appena si manifesta viene sconfitto. La sua forza più grande è il mimetismo, rimanere inoffensivo. Noi dobbiamo sfidare Satana, lo dobbiamo sfidare, non per dimostrargli io sono più forte di te, ma per lo zelo che abbiamo per la casa del Signore. Quando lo sfiderete, a me è successo tante volte, sentirete qualcosa di poco piacevole, ma se la vostra fede sarà salda e la affronterete con la parola del Signore, farete veramente l'esperienza dell'autorità che il Signore ha già messo in ognuno di noi. Amen.